Bene, vogliamo questa sera continuare e concludere anche le riflessioni che abbiamo iniziate. Sì, dal titolo Io so, anch'io ho creduto. Siamo partiti proprio da questo titolo, nella seconda lettera di Timoteo, dove vediamo un uomo che esamina personalmente quella che è l'opera del Signore Gesù Cristo compiuta per lui. Come sappiamo, l'Apostolo Paolo, dopo che parla proprio della grazia che Dio ha compiuto nei suoi confronti, di questa salvezza unica, meravigliosa, non come una salvezza distaccata, una salvezza solo universale, ma la considera come una salvezza personale, perché vediamo proprio l'espressione che poi nasce da considerare quello che il Signore ha fatto per lui, no? E quest'opera che riguarda proprio il passato, il presente e il futuro di ogni anima che si arrende al Signore. E l'espressione è bellissima, io so in chi ho creduto, però non ci si ferma qua, no? Un credente che conosce pienamente quell'opera, che ha fatto, riconosce in quell'opera una salvezza personale che Dio ha compiuto, non si ferma a dire benissimo, adesso sono a posto, no? Ma va ben oltre. Si rende conto che per il credente c'è una vita da vivere, ci sono degli obiettivi da portare avanti. Riflettevo dal posto, come giustamente stiamo vedendo gli zii, no? Magari qualcuno da fuori dice: ah, ma questi sono andati in Albania, sono andati a divertirsi, sono andati in vacanza, o a volte quando si va a Napoli o si va in giro per il ministero. Però c'è un duro lavoro invece che si porta avanti. E qualcuno da fuori potrebbe dire: ma chi te lo fa fare? Beh, quando uno tocca personalmente l'opera di Gesù Cristo, quando uno si rende conto che quella misericordia è stata elargita nei suoi confronti a livello personale, dice: non mi posso fermare solamente qua, non posso vivere una vita cristiana in un modo egoista, sono salvato e sono a posto. Ma la vita cristiana ci spinge più in là. Ecco perché allora l'Apostolo Paolo, in questa conoscenza personale, nasce una convinzione: io so in chi ho creduto e sono pronto a vivere. La volta scorsa abbiamo parlato anche che tutto questo porta a vivere l'Apostolo Paolo nel lasciare anche un bagaglio delle memorie, ma non un bagaglio delle memorie morte, vecchie, da ricordare così, ma un bagaglio delle memorie vive, cioè qualcosa che viene ricordato anche alle future generazioni, anche quando non ci sarà più. E volevo leggere con voi un passo in Prima Corinzi capitolo 4, versetto 9, che mi piaceva molto, dove Paolo, parlando dell'orgoglio dei corinzi che si sentivano arrivati, a un certo punto dice questa frase: Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 9. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Mi faceva riflettere questo passo in modo particolare, no? Qui l'Apostolo Paolo sta parlando e dice: noi siamo diventati uno spettacolo. Voglio un po' strappare questo versetto e riflettere. In fondo è vero, noi tutti siamo protagonisti di uno spettacolo. Naturalmente qui l'Apostolo Paolo sta dicendo: siamo diventati uno spettacolo agli occhi delle persone, perché magari ci lapidano, ci prendono in giro perché noi seguiamo il Signore, perché noi vogliamo essere fedeli. Ecco, allora veniamo insultati. Però mi faceva riflettere: ma qual è il messaggio che alla fine dava l'Apostolo Paolo e davano gli altri discepoli? Beh, una cosa che troviamo innanzitutto dice: noi siamo diventati uno spettacolo. Vuol dire che in poche parole l'Apostolo Paolo si riteneva un protagonista di qualcuno che espone delle verità. Allora, quando noi andiamo in un teatro, cosa vediamo? Vediamo uno spettacolo, giusto? Il protagonista cosa sta facendo in quel momento? Vuole esprimere qualcosa, vuole esprimere delle verità. Alla fine dello spettacolo vuole darci qualcosa. Ad esempio, quando guardiamo anche una pubblicità, le pubblicità non sono a caso, no? Ma le pubblicità vogliono esprimere una verità. Ecco, affinché noi la comprendiamo. E mi rendo conto che Paolo dice: noi siamo dei protagonisti di questo spettacolo, e questo è molto importante, perché ci fa riflettere, cari fratelli, noi dobbiamo vivere una vita da protagonisti. È come se noi stessimo vivendo in uno spettacolo e siamo proprio noi ad esporre delle verità. Naturalmente l'Apostolo Paolo, come gli altri discepoli, in quel momento cosa facevano? Venivano derisi da molti, è vero, venivano anche lapidati da molti, è vero, molti li prendevano in giro. Però è anche vero che in quel momento osservavano come loro reagivano. Come reagiscono queste persone? In quel momento loro osservavano, vedevano il loro volto. Vi ricordate di Stefano, Atti capitolo 7? Vedevano il loro volto, il volto di quest'uomo. Vedevano la reazione di quest'uomo. Ascoltavano attentamente le parole di quest'uomo. Molti hanno lanciato i sassi, è vero. Molti parlano male, è vero. Molti li prendono in giro. Ma è anche vero che molti osservando la vita degli apostoli, la vita degli uomini che sono stati perseguitati, la vita di questi protagonisti hanno afferrato quella verità, hanno detto: ma perché queste persone vivono in questo modo? Perché queste persone si fanno fare tutte queste cose? Ed è bello perché l'Apostolo Paolo dice: noi siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli uomini, dice agli uomini, al mondo, dice al mondo, agli angeli e agli uomini. Mi faceva riflettere, è vero. Effettivamente la nostra vita è una vita dove noi stiamo manifestando delle verità come credenti. Al mondo, sì, perché non viaggiamo come il mondo, non camminiamo come il mondo, non dovremmo pensare come pensa il mondo. Nello stesso tempo anche agli angeli, sì, anche agli angeli di Satana, noi stiamo manifestando che nella nostra vita vive il Signore, che noi viviamo e glorifichiamo il Signore. E poi anche le persone che ci stanno vicine, che vedono un cambiamento nella nostra vita. Perciò vedete, abbiamo veramente una grande responsabilità. Lasciamo un grande bagaglio che fa vedere agli altri ciò che Dio è in grado di compiere nelle nostre vite. Ma naturalmente dei protagonisti che devono non recitare una parte, ma che devono vivere bene quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Altrimenti gli spettatori sono confusi. Noi siamo partiti proprio da questo, se vi ricordate, è vero? Questo mondo vive la confusione e il credente non può vivere la confusione. Paolo dice: io so in chi ho creduto. A volte ci troviamo di fronte a credenti che non sono consapevoli in chi hanno creduto, ma a volte seguono la vita cristiana solamente perché qualcuno dice: no, ti devi comportare così. No, ma non è così che bisogna fare. Cari fratelli, ricordiamoci che le verità che noi esponiamo dobbiamo esporle nella piena fedeltà. C'è un passo in Ebrei capitolo 3, versetto 5, dove viene detto di Mosè che fu fedele in tutta la casa di Dio, come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Una fedeltà in tutta la casa di Dio, al 100%. È bello vedere nell'Antico Testamento, quando leggiamo che Dio dava degli ordini a Mosè in riferimento alla costruzione del tabernacolo, dove vediamo che Mosè fece esattamente quello che il Signore gli aveva detto. Poi quando andiamo a leggere in Ebrei diciamo: oh, ma voi ci pensate se Mosè non faceva esattamente quello che il Signore aveva detto? Se Mosè apportava delle modifiche, se Mosè diceva, ciao, questa cosa la voglio fare un po' diversa, la voglio abbellire in un modo diverso, che verità ci avrebbe proiettato? Una verità sicuramente sbagliata. E questo è fondamentale per noi. Dobbiamo stare attenti in che modo viviamo, in che modo ci comportiamo, se siamo un esempio che proietta la persona di Cristo in tutto e per tutto. E così la volta scorsa abbiamo visto come in questo bagaglio delle memorie vive la prima cosa che ci deve essere è l'esempio. Allora andiamo al passo di Prima Timoteo, lo vogliamo leggere, capitolo 4, leggiamo dal versetto 11 al versetto 16. Prima Timoteo 4, 11, 16. Dice Timoteo a questo giovane: ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti. In che modo? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. La volta scorsa abbiamo visto questo. Come prima di tutto dobbiamo essere un esempio di vita. Dobbiamo far vedere agli altri che Dio ha cambiato la nostra vita. Allora, con le parole possiamo dire tutto, abbiamo detto la volta scorsa, però ma i fatti ci fanno vedere e fanno vedere agli altri realmente ciò che siamo. Le parole a volte mettono confusione, ma i fatti danno una chiarezza di quello che siamo alle persone che stanno con noi. E poi continua l'Apostolo Paolo. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te, che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Amen. Veramente meravigliosa la parola di Dio. Allora, la prima cosa che abbiamo visto è l'esempio personale. La parola di Dio non è qualcosa di teorico, ma è qualcosa che trasforma la nostra vita, è qualcosa che nella pratica si può vedere. Un secondo aspetto che mi chiedevo, dicevo, ma perché a un certo punto l'Apostolo Paolo nel versetto 13 dice: applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Beh, non sta parlando a riferimento a se stesso, non sta dicendo: Paolo, ti raccomando, leggi tutti i giorni la parola di Dio perché è importante. Certo, la parola di Dio è fondamentale per un credente. Un credente ha bisogno di nutrirsi della parola di Dio. E qui torniamo sempre alla prima riunione che abbiamo avuto. Se Paolo è arrivato a dire io so in chi ho creduto, è perché evidentemente aveva una comunione con Dio dove lui conosceva sempre di più l'opera di Dio nei suoi confronti. Abbiamo bisogno di leggere, abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio. Ma guardate, è fondamentale un altro aspetto. Ricordiamoci sempre il contesto. Paolo sta parlando a Timoteo in un contesto dove comunque deve gettare le basi, dove purtroppo già ci sono degli attacchi da parte del nemico che mette confusione, del nemico che cattura i semplici, del nemico che depista i credenti che purtroppo non sono radicati nella parola. Allora che succede? Paolo dice: caro Timoteo, applicati, cioè dedicati interamente. A che cosa? Alla lettura della parola. Cioè, sta dicendo che l'apostolo, che Timoteo doveva leggere la parola di Dio fra i credenti. E io mi sono chiesto: perché? Sapete, non sta dicendo qualcosa di strano, non è una novità che l'apostolo Paolo dice, ma è qualcosa che troviamo in tutta la parola di Dio. Anche nell'Antico Testamento spesso succedeva questo. Se nel versetto precedente leggiamo che Paolo dice a Timoteo, esorta a Timoteo a comportarsi in un certo modo, io mi sono chiesto, ma sapete che anche nel mondo ci sono molte persone che si comportano bene? Esaminiamo le persone. Ci sono persone che non dicono parolacce. Ci sono persone che aiutano il prossimo. Stanno attenti a come si comportano. È vero? Però questo fa parte di una personalità, di un carattere. Ma Paolo credo che qui dica: applicati alla lettura della parola. Proprio perché deve far capire ai credenti che la sorgente del cambiamento viene dalla parola di Dio. Questo è importante. A volte noi diciamo: no, no, ecco, dobbiamo essere ospitali. Ok, c'è chi è ospitale perché lo era anche prima, ma c'è chi è diventato ospitale perché il Signore opera nella sua vita. C'è chi cambia perché il Signore opera nella sua vita. È importante il cambiamento nella nostra vita. È un cambiamento che deve avere come sorgente nella parola di Dio. Allora Paolo dice: applicati alla lettura della parola di Dio, perché è fondamentale. Se leggiamo nell'Antico Testamento, possiamo leggere in Deuteronomio, capitolo 31, versetti 9 a 13, vedremo com'è fondamentale questo. Cari fratelli, nessuno di noi deve vivere la vita cristiana solamente perché abbiamo visto gli altri. Ma dobbiamo avere un punto di riferimento, la parola di Dio. Ieri si parlava con una persona e questa persona mi ha detto: Leo, io fino a 16 anni ho fatto il chierichetto, perciò conosco bene la parola di Dio, ma non credeva assolutamente in Dio. E quando io le ho citato alcuni versetti rispondendo alle domande e ai dubbi che lui aveva, mi diceva: no, beh, io però non conosco bene adesso la parola di Dio come la conosci tu. Io credo sia fondamentale, cari fratelli, La scrittura ci insegna, noi dobbiamo avere fondamento nella parola. Quando parliamo non dobbiamo parlare solamente di qualcosa dove noi ci autodiscipliniamo, ma dobbiamo parlare di qualcosa dove è la parola che sta cambiando le nostre vite. È lì che abbiamo la sorgente. Vedete, ci troviamo in un contesto in Deuteronomio dove il popolo di Israele sta quasi per entrare nella terra promessa e naturalmente ci troviamo di fronte alle nuove generazioni. La vecchia generazione è andata a morire perché si è ribellata al Signore. Ed è bello perché a un certo punto Mosè, prima che questo popolo entrasse nella terra promessa, non dice: oh, mi raccomando adesso che entrate nella terra promessa, comportatevi così, comportatevi cos'ha, non emana queste leggi, queste regole di come dovevano vivere, ma dà la base, da un punto di riferimento, affinché loro possano riuscire in tutto quello che fanno. Se noi leggiamo dal versetto 9 del capitolo 31, dice: Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti, figli di Levi, che portavano l'arca del patto del Signore, e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine: alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore Dio tuo, nel luogo che egli avrà scelto, cosa farai? Leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che egli la oda. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Ci possiamo fermare? Io vedevo una certa somiglianza nel brano che stiamo leggendo, no? Nel brano di Timoteo leggiamo che in poche parole dice: ecco, dedicati, applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Quando Mosè sta parlando, effettivamente cosa dice? Ecco, raduna tutto il popolo, ed è bello, no? I bambini, le donne, gli uomini, addirittura lo straniero che abita in mezzo a te. E cosa devono fare? Si legge la parola di Dio e loro devono ascoltare. È molto importante. Timoteo doveva fare questo, leggere la parola di Dio. In questo modo sta dando autorità alla parola di Dio. Cari fratelli, la parola di Dio deve stare al centro di ogni cosa. È la parola di Dio che, dove ci sono degli attacchi di false dottrine, di false eresie, diventa il punto di riferimento, diventa l'ancora per noi, l'ancora di salvezza per il credente. E non solo, dovevano dire, e poi cosa facevano? Imparino a temere il Signore e il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica. Possiamo dire l'esortazione e l'insegnamento. Ecco a cosa ci porta la parola di Dio. Poi se andiamo a leggere in Esdra capitolo 8, vediamo ancora un particolare. Il popolo di Israele che torna dopo i 70 anni lontani, diciamo, dalla loro patria, dalla dispersione, e cosa fa? È bello anche questo, un altro aspetto. Non dice: fermiamoci un attimino, patti chiari, amicizia lunga, mettiamo le regole giù. No, non dice questo. Ma li raduna tutti quanti nella piazza e comincia a leggere la parola di Dio. E comincia a dire a tutti i leviti: spiegate la parola di Dio. Accertatevi che loro capiscano la parola di Dio. Se si vuole ripartire, c'è bisogno della parola di Dio. Se vogliamo essere vittoriosi, c'è bisogno della parola di Dio. Cari fratelli, se vogliamo che veramente i nostri atteggiamenti, il nostro cambiamento, sia un cambiamento vero e che porti del frutto, allora deve venire dalla parola di Dio. Se lo spettacolo, se siamo uno spettacolo in questo mondo e vogliamo proiettare una verità giusta, verace, se vogliamo proiettare la persona di Cristo al mondo, allora dobbiamo permettere che la parola agisca nella nostra vita, che la nostra crescita sia basata sulla parola di Dio. Allora questo secondo aspetto non solo alla lettura, ma dice all'esortazione. Beh, l'esortazione è un incoraggiamento, ma mi dicevo, vabbè, ma noi credenti, un credente ha bisogno di essere esortato? Sì, non c'è uomo che non ha bisogno di essere esortato, non c'è credente che non ha bisogno di essere esortato. Nella parola di Dio spesso leggiamo che, ad esempio, dice a Timoteo: esorta gli anziani, le persone anziane, esortali, come se fossero naturalmente dei tuoi padri. Dice a Tito: esorta, mi raccomando, i giovani. esorta i servi. Abbiamo bisogno di essere esortati, cari fratelli, sapete perché? Perché per natura siamo ribelli. Per natura siamo ribelli. L'esortazione significa proprio incitare, spingere, sollecitare, stimolare, consigliare, suggerire, ammonire. Abbiamo bisogno della parola di Dio che compia questo nella nostra vita. Quante volte siamo sedentari, siamo fermi, quante volte ci lasciamo distrarre. Allora dice Paolo, Timoteo, facciamo una bella cosa. Leggi la parola di Dio. Applicati a questo con tutto te stesso. È fondamentale. Perché? Perché questo terrà svegli i credenti. Perché questo ricorderà ai credenti lo scopo della vita. Ricordiamoci quella frase di Salomone. Arriva a un certo punto a dire tutto è vanità. È brutto quando un credente dice a che serve vivere. È vero? Non c'è più scopo della vita. E non solo all'ascoltare, ma vediamo anche all'insegnamento. Questa parola è pronta anche all'insegnamento, è importante. Quando Paolo naturalmente parla di insegnamento, sta parlando di quell'insegnamento che riguarda la sana dottrina. E questo per noi è fondamentale. Quell'insegnamento che riguarda proprio la sana dottrina che ci deve indicare la via e il cambiamento che dobbiamo avere. Nella lettera di Tito viene detto tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. È importante. Paolo dice va bene insegnamento. Ma che cosa? Alla sana dottrina. Abbiamo bisogno di conoscere quello, perché la parola di Dio non cambia mai, assolutamente mai. E non solo. Questa sana dottrina, questa lettura della parola, questa meditazione della parola ci porta a dire aspetta, dobbiamo essere radicati in un qualcosa di certo e di sicuro che non cambia. Oggi ci sono molti cambiamenti. Spesso cambiamo idea, spesso viviamo in un modo contrario da come vivevamo prima. Ma perché? Perché a volte viviamo come il mondo, che pensa che Dio cambia, ma Dio non cambia. Paolo dice a Timoteo nella prima epistola, Timoteo ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. C'è un comportamento preciso che non cambierà mai, che non cambia di casa in casa, perché quando parliamo della casa di Dio stiamo parlando di una casa di cui fanno parte tutti i credenti, non di diverse case, cari fratelli, e questa casa è il popolo di Dio. Un altro aspetto importante che vediamo, non c'è solamente la lettura, l'esortazione e l'insegnamento, ma l'Apostolo Paolo dice, Timoteo, è fondamentale che tu devi lasciare qualcos'altro di insegnamento. Ecco, in questo bagaglio delle memorie devi mettere qualcos'altro, devi mettere dei vestiti che possano veramente essere importanti per chi aprirà questa valigia un domani. E dice nel versetto 15, scusatemi, nel versetto 14, non trascurare il carisma che è in te, che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Non trascurare il carisma che è in te. Questa è un'altra cosa molto bella. Io a volte mi chiedo, da ragazzo mi chiedevo sempre, dice, ma qual è il mio dono? Spesso fra di noi si parla, dice, ma quali sono i nostri doni? Quando uno è giovane va bene. Quando uno appena si converte va bene. Ma cari fratelli, quando uno poi comincia a conoscere il proprio dono e comincia a conoscere che avere un dono ci porta anche ad avere delle responsabilità nei confronti di Dio e nei confronti della Chiesa, nei confronti dei fratelli, allora molte volte cosa fa? Si trascura questo dono. E questo è terribile. L'Apostolo Paolo dice, mi raccomando, un altro insegnamento che devi dare ai fratelli, ad Efeso e dovunque ci troviamo, è proprio questo, di non trascurare il dono. E tu devi essere il primo a non trascurare questo dono che il Signore ti ha dato. Noi leggiamo che ti è stato dato secondo l'imposizione delle mani dagli anziani. Attenzione, qui ci troviamo che il dono è già stato dato a Timoteo, che il Signore rivela a Timoteo il dono che gli viene dato, ma non è in quel momento, non sono gli anziani che danno il dono a Timoteo, sia chiaro, ma è Dio che dà il dono a Timoteo. E questo è fondamentale, perché il dono ci abilita. E vedevo, cari fratelli, tutti noi abbiamo ricevuto un dono, l'abbiamo ricevuto per uno scopo, per metterlo a servizio degli altri. Ma non solo, perché abbiamo ricevuto questo dono? Perché questo dono ci abilita. E Timoteo, attraverso la sua vita, attraverso anche la cura di questo carisma che lui ha avuto, faceva capire agli altri che è importante. Abbiamo avuto qualcosa da Dio che noi dobbiamo coltivare, che noi dobbiamo curare. E io mi chiedo, cari fratelli, conosciamo il dono che abbiamo? Perché a volte non conosciamo il dono che abbiamo? Perché quando ci viene detto fai questo, fai quello, non lo vogliamo fare? O perché magari non ci vogliamo noi stessi impegnare? In Ecclesiaste viene detto fai tutto quello che la tua mano trova da fare e poi il Signore a indirizzarti e ad indicare qual è il dono che ti ha dato. E non solo, avere un dono, sta dicendo Paolo a Timoteo, vuol dire avere una grande responsabilità. Martedì c'è stato letto di Giosafat, io voglio leggere anch'io un passo di Giosafat in Seconda Cronache, capitolo 19, versetti 6 e 7, che mi piaceva moltissimo. Possiamo leggere anche dal versetto 4. Dice, Giosafat rimase a Gerusalemme, poi fece di nuovo un viaggio in mezzo al popolo, da Berseba alla regione montuosa di Efraim, riconducendoli al Signore, Dio dei loro padri. Qui è bello quello che dice. Stabilì dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici, badate bene a quello che fate, poiché voi amministrate la giustizia non per servire un uomo, ma per servire il Signore, il quale sarà con voi negli affari della giustizia. Mi piaceva, dice, ma effettivamente, perché il Signore ci ha dato dei doni? Proprio per dare nel popolo di Dio, per mettere anche ordine, per far sì che questo popolo cresca. Però quando uno trascura il dono che il Signore gli dà, che succede? È come se servisse se stesso. Io faccio quello che voglio, ma non è così. Nella parabola dei talenti dice a un certo punto a chi gli è stato dato 5, a chi gli è stato dato 2, a chi gli è stato dato 1. Il Signore ha dato a chi 5, a chi 2, a chi 1. Ma è il Signore che dà a tutti quanti di far sì che questo porti frutto. Allora Paolo dice, Timoteo, ascoltami bene, abbi cura di questo dono, com'è importante. Abbi cura vuol dire sta attento, coltiva questo dono, perché è proprio questo dono che il Signore ci dà, che porterà del frutto, non solo nella sua vita, ma anche nel popolo dove si trova, cari fratelli. E questo ci farà sentire parte del popolo, ma non solo. Ci darà anche uno scopo di vita nell'assemblea. Ricordiamoci che siamo protagonisti, non siamo spettatori. Spettatore è quello che sta seduto. Ecco perché a volte magari uno dice, non faccio niente. Dobbiamo curare quello che il Signore ci ha dato. Stiamo amministrando qualcosa che non è nostro. Dice Giosafat, voi amministrate la giustizia di Dio. Beh, noi stiamo amministrando, ci è stato dato qualcosa che non è nostro, ma è del Signore ed è per i fratelli. Un altro aspetto importante, ci troviamo di fronte a Timoteo, che viene sempre parlato, soprattutto in Efesini, viene detto come veramente quest'uomo eccezionale, particolare, un uomo che amava l'opera, amava i fratelli in un modo unico, però nello stesso tempo dice l'Apostolo Paolo un'altra frase, guardate, dice nel versetto 15, scusate, ho perso il filo, allora. No, prima Timoteo. No, è giusto, allora. Nel versetto 16 dice a un certo punto, bada a te stesso e all'insegnamento. Poi dice, persevera in queste cose, poiché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Un'altra cosa importante che mi faceva riflettere, dice guardate, cosa dobbiamo insegnare agli altri attraverso la nostra vita? Beh, stiamo insegnando che è importante vivere per il Signore, perciò che la vita cristiana porti delle modifiche nella nostra vita, è importante che noi facciamo capire anche l'importanza della parola di Dio e l'autorità che la parola di Dio deve avere nella nostra vita e come indispensabile. Dobbiamo coltivare il dono che il Signore ci ha dato. Ma nello stesso tempo Paolo dice, bada a te stesso, a me piace molto. O non gliel'ha detto a uno qualsiasi, eh? Gliel'ha detto a Timoteo. Cioè io immagino sempre Timoteo, noi a volte lo vediamo, spesso sento dire di Timoteo che era una persona timida, va bene, la scrittura ci dice questo, no? Ma mi rendo conto anche che non era facile in quel contesto vivere certe situazioni. Però immagino Timoteo come una persona riflessiva. A me mi dà questa impressione quando io leggo di Timoteo. Una persona molto riflessiva nelle cose che fa. Non mi sembra un giovane, un uomo che azzardava, che faceva le cose giusto per farle, ma sicuramente era uno che ponderava bene le cose che faceva. Ponderava bene se quello che stava facendo era per il Signore o era per se stesso. Ma Paolo dice a un uomo del genere, bada a te stesso e all'insegnamento. Un servo di Dio, la prima cosa che deve fare è rendersi conto che anche lui può cadere. E cari fratelli, nella Chiesa non dimostriamo di essere infallibili. Non facciamo vedere agli altri che noi non abbiamo paura di nessun problema, che noi siamo in grado di affrontare tutti i problemi, che noi non cadremo mai. Oggi si parlava con una persona e si diceva di tradire, no? Io dicevo, no, nella Bibbia c'è un uomo che si chiama Giuseppe, che a un certo punto dice, non farò mai questo, perché non farò mai questo male nei confronti di Dio e nei confronti del mio padrone. Però sapete cosa gli ho detto? Però con questo non mi sento infallibile, ma anzi, la scrittura mi insegna a scappare, perché non siamo bravi noi. E cari fratelli, Paolo sta dicendo questo a Timoteo. Timoteo, non ti sentire arrivato. Chi pensa di stare dritto, attento a non cadere, stia attento a non cadere. Bada a te stesso, vigila sulla tua vita, dobbiamo vigilare sulla nostra vita. C'è un passo in Proverbi 16:17, dice, la strada maestra dell'uomo retto è evitare il male, ma chi bada la sua via preserva se stesso. È vero, dobbiamo badare, dobbiamo vigilare sulla nostra via. Ma non solo. Guardate cosa dice Paolo in Galati 6:1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Io sono spirituale, ho questo compito nella Chiesa, diciamo noi, no? Vediamo un fratello scoraggiato, un fratello che è caduto, allora ci sentiamo mille parole, siamo in grado di dire a volte. Noi dobbiamo fare questo lavoro di rialzare il fratello che ha sbagliato, il fratello che ha peccato. Ma in che modo, con quale consapevolezza, con quale spirito? Paolo continua dicendo, bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Mi ha fatto riflettere. Mamma mia! Sapete chi sono i presuntuosi nel mondo del lavoro, anche nel mondo cristiano? Quelli che si sentono i migliori, quelli che non sbagliano mai. Quelli che non vigilano sulla loro vita sono quelle persone che in poche parole dicono voi tutti siete imperfetti, io sono l'unico perfetto. Ma Paolo dice non è questo lo spirito cristiano, assolutamente, ma trasmette agli altri che tu non sei perfetto, ma che tu sei come loro. La differenza la fa la parola di Dio nella nostra vita, cari fratelli. Questo dobbiamo fare e questo è un vestito che non cambia. È un vestito che si ritrova anche nelle generazioni. È vero, noi vediamo questi uomini, a volte parliamo di uomini della Bibbia, vediamo che commettono tanti peccati, prendiamo il fucile, pum, pum, spariamo contro di loro. Però mi piace quando il Signore a un certo punto dice, Leo, bada a te stesso. Sei veramente migliore di quel fratello, di quelle cose che ha fatto. E dice, Signore, hai ragione, perdonami, perché forse sono anche peggio di lui. Dobbiamo badare a se stessi perché, cari fratelli, siamo in grado anche di dimenticare. In Deuteronomio 4:9, cosa dice il Signore al popolo? Soltanto una cosa. Bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. E va avanti. Allora, facciamo riferimento a noi. È come se il Signore stesse dicendo, Leonardo, stai attento bene dal non dimenticare quello che io ho fatto per te. a quello che tu eri. Mi fa pensare un po' a Saul, no? Cosa dice Samuele quando si avvicina a Saul? Dice: Saul, quando tu ti ritenevi piccolo, il Signore che ha fatto? Ti ha scelto, ti ha chiamato. Adesso che ti ritieni troppo grande, il Signore ti strappa di dosso il regno che ti ha affidato. Cari fratelli, dobbiamo stare attenti. Trasmettiamolo a chi è vicino a noi. Noi non siamo perfetti, non siamo migliori degli altri, ma abbiamo bisogno di essere attaccati al Signore. Questo farà la differenza. È bello vedere in una vita cristiana di uomini di fede dove hanno commesso diversi errori. Però c'è una cosa molto bella che vorremmo vivere tutti noi, quella di essere attaccati al Signore come lo sono stati loro. Là dove loro hanno vigilato e hanno detto: Signore, grazie, perché tu comunque, al di là di come mi sono comportato io, hai avuto pietà di me. Di Giosafat, nei versetti precedenti a quelli che abbiamo letto, viene detto a un certo punto: Giosafat, ti sei comportato male, hai seguito un empio, però hai fatto anche qualcosa di buono, hai distrutto gli idoli, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle cose belle. Bada bene a te stesso. Ma non solo a noi stessi, cari fratelli, dobbiamo badare anche all'insegnamento che abbiamo ricevuto. Purtroppo sì, diciamo la verità, viviamo in un mondo dove siamo abituati ad aggiornare tutte le cose, a trasformarle, a cambiarle, a modificarle, e questo purtroppo spesso capita e siamo soggetti, o meglio, siamo spinti da tanti fattori, a volte fattori di figli, di parenti, a volte fattori di convenienza o di peccati che viviamo e che magari non confessiamo e cerchiamo di giustificare. Ma Paolo dice a Timoteo: Timoteo, bada bene all'insegnamento. E c'è questo Salmo 143,5 che dice: ricordo i giorni antichi, dice il salmista, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. Mi piaceva perché il salmista dice: ricordo i giorni antichi, quei giorni che sono stati importanti per me, quei giorni, in poche parole, dove io ti ho visto l'azione, dove noi con molta semplicità ci siamo avvicinati al Signore, con fede, dove noi prendevamo con tutta forza e con tutta fame la parola di Dio, dove noi non obiettavamo la parola di Dio, dove noi non apportavamo modifiche alla parola di Dio, ma apportavamo modifiche a noi stessi. Ah, il Signore mi dice questo, e io lo faccio. Vi ricordate l'inizio della conversione, no? Ah, il Signore, no, io lo faccio! Poi man mano che passa il tempo, chissà perché, ci mettiamo dalla parte opposta, facciamo invertire le cose. Ma Paolo dice a Timoteo: non solo bada a te stesso, ma bada anche all'insegnamento. In Proverbi 4 spesso troviamo queste frasi, versetti 20 e 22, dice: figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi. E poi cosa dice? Conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano. Conservali in fondo al cuore. La parola di Dio deve essere importante per noi. Vigiliamo sulla parola di Dio. E lo sta dicendo in un contesto dove purtroppo molti alla parola di Dio stavano facendo dire quello che volevano loro, quello che era di convenienza, quello che piaceva agli uomini. Ma la parola di Dio spesso non piace agli uomini. Spesso non piace agli uomini. E vediamo proprio questo insegnamento. Bada all'insegnamento della parola di Dio. Perché Dio, cari fratelli, non cambia. Guardate, i vestiti che vengono messi in questo bagaglio sono dei vestiti che vanno bene a tutti quanti e in tutti i tempi. Sono unisex, sono alla moda. Cioè, in poche parole, fra 50 anni, fra 100 anni, fra 1000 anni, fra 2000 anni, quei vestiti saranno sempre uguali e sempre pronti per essere indossati da quelle persone che vogliono vivere secondo la parola di Dio. Concludo dicendo questi tre aspetti. La prima cosa che dice in questa frase, nel versetto 11, ordina queste cose e insegnale. Quali sono queste cose? La sana dottrina, capitolo 4, versetto 6. Tutti gli insegnamenti della sana dottrina. Ordina queste cose, un imperativo. Secondo aspetto, occupati di queste cose. Prima Timoteo capitolo 4 versetti 12 a 14 fa riferimento a che cosa? Dice nella Diodati: medita queste cose e datti interamente. Cioè a che cosa? Ad essere un esempio, ad insegnare la parola di Dio, a coltivare il carisma, il dono che il Signore ci ha dato. Terzo punto, persevera in queste cose. Persevera in queste cose, cioè continua con costanza a fare che cosa? Quali sono queste cose in cui dobbiamo perseverare? Bada a te stesso e bada all'insegnamento. Mai dire io non ci casco più. Mai dire io conosco bene tutto. Persevera in queste cose, cioè nel badare a noi stessi e all'insegnamento. Allora, cari fratelli, è meraviglioso quello che veramente la nostra vita può manifestare. Ricordiamoci del passo di Corinzi, dove l'Apostolo Paolo dice: noi siamo uno spettacolo. Noi siamo uno spettacolo. Dobbiamo proiettare l'immagine del Signore. Dobbiamo fare questo. Però se non c'è quella conoscenza personale che ci porta a comprendere l'opera che Dio ha compiuto per noi, e tutto questo ci porterà a dire: io so in chi ho creduto, e nello stesso tempo io so che dovrò vivere per colui che ho creduto. Queste brevi riflessioni veramente a me hanno parlato moltissimo e credo che il Signore voglia darci un grande messaggio. Cari fratelli, abbiamo degli obiettivi davanti a noi. Non esiste per il credente una vita vana, ma esiste una vita fruttifera. Siamo veramente in tutto e per tutto impegnati e straimpegnati a livello personale. Guardate cosa possiamo dare. C'è bisogno di doni di parole per lasciare un grande messaggio? Un bagaglio pieno di memorie vive? No, si parla di pratica. Com'è bello nel silenzio dimostrare che la parola di Dio è potente nella vita di un credente. E Paolo dice: dimostralo, faglielo vedere anche i credenti più semplici. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen.
Qualche minuto, qualche fratello che ringrazia il Signore per quando abbiamo ascoltato.
Signore, sì, ti adoriamo perché ancora una volta.